Vediamo ora un passaggio importante che riguarda le unità e i casi. Gli oggetti del discorso scientifico possono essere i più vari e per un sociologo, per un politologo, saranno di solito gli individui umani o istituti da essi creati su base territoriale, ad esempio il comune, la regione, lo stato, o non su base territoriale, come ad esempio la famiglia, il gruppo professionale, il reparto. Quindi, gli oggetti poi possono essere anche degli eventi. E parliamo ad esempio di le elezioni, atti di ostilità tra stati, decorsi clinici e quant'altro. Il tipo di oggetti di cui si occupa una determinata ricerca, si dice unità. E si parla quindi di unità individuo, unità comune, unità famiglia. Dalla scienza politica si sono diffusi anche in altre discipline i concetti di unità ecologica per designare qualunque tipo di unità a base territoriale e di conseguenza ricerca ecologica per tutte le ricerche che esaminano questo genere di unità. I particolari oggetti di cui si occupa quella data ricerca si chiamano invece casi. Facciamo l'esempio: se il signor Rossi, nato a Milano, è un caso, unità è l'individuo. Se la Lombardia è un caso, l'unità è la regione. Ovviamente solo alcuni degli oggetti che in base alla determinazione astratta dell'unità potrebbero diventare casi, lo diventano agli effetti di una determinata ricerca. Quindi, non tutte le unità divengono gli oggetti della ricerca, cioè i casi della ricerca. Allora, innanzitutto dobbiamo definire, delimitare un certo ambito spazio-temporale. Quindi, qualunque tipo di ricerca si voglia intraprendere, si deve definire l'ambito spazio-temporale. Ad esempio, nella ricerca X possono diventare casi gli italiani viventi che hanno compiuto il 18° anno al 1° gennaio 1980. È evidente che i risultati di una ricerca non sono generalizzabili oltre l'ambito spazio-temporale entro il quale abbiamo scelto i casi. Spesso, anche se facciamo questo tipo di delimitazione, non è sufficiente a ridurre il numero dei potenziali casi a un livello, diciamo, accessibile alle risorse che ha a disposizione un ricercatore in una determinata ricerca. E allora si deve ulteriormente ricorrere a un altro tipo di selezione, il campionamento. Che cos'è il campionamento? È appunto la selezione di un sottoinsieme di casi che sia in qualche modo rappresentativo dell'insieme dei casi potenziali. Gli statistici lo chiamano universo o popolazione di riferimento, quindi la popolazione è tutto l'insieme delle unità da cui vengono estratti appunto i casi. E questo campionamento può venir fatto in diversi modi, lo vedremo più avanti, ma ci sono appunto delle procedure che rispettano un criterio rigorosamente casuale. Cosa vuol dire? Cioè assegnano ad ogni possibile caso la stessa possibilità di venire estratto, divenendo un caso effettivo. Quindi con dei criteri di tipo probabilistico possiamo estrarre dalla nostra popolazione di riferimento i casi che ci interessano. E quindi gli statistici hanno appunto elaborato delle formule che permettono di generalizzare all'universo, alla popolazione, i risultati riscontrati nel campione. E questo avviene con un certo grado di fiducia che dipende dal numero dei potenziali casi, dei casi effettivi e da altre caratteristiche che vedremo. Quindi facciamo l'esempio, la popolazione, l'universo di riferimento è la popolazione anziana del comune di Trieste in un arco temporale che va da gennaio ad aprile 2020. Quindi da questo insieme e da questo universo, la popolazione anziana del comune di Trieste, abbiamo delimitato l'ambito spaziale e l'ambito temporale da gennaio ad aprile 2020, estraiamo con dei criteri che appunto vedremo di tipo probabilistico o meno, estrarremo un campione che conterrà, il campione contiene i nostri casi, cioè i casi sono quelli, sono le unità che abbiamo selezionato dalla popolazione sulle quali faremo effettivamente le nostre osservazioni, sulle quali andremo a lavorare. Allora, peraltro, anche nel caso il campionamento sia perfettamente casuale, vi sono dei difetti piuttosto gravi delle formule che vengono applicate. Inoltre, una perfetta casualità nel campionamento è un fenomeno assai difficile per difficoltà pratiche nelle scienze sociali e la casualità, diciamo, che viene approssimata con vari sistemi che si prestano nei fatti però a delle distorsioni. Fate queste osservazioni, però non dobbiamo pensare di avere un atteggiamento di rifiuto globale del concetto di campionamento, che in sé rappresenta una grossa conquista per la scienza e in particolare per le scienze sociali. È opportuno però che noi abbiamo nei confronti del campione un atteggiamento di cautela, nel senso che la generalizzazione all'universo di risultati relativi a un campione è più presunta, diciamo, che reale. Allora, riassumendo, dalla strata determinazione dell'unità, il ricercatore passa ad individuare dei casi concreti mediante una serie di norme che delimitano, innanzitutto abbiamo detto l'ambito spazio-temporale, fissano degli eventuali criteri di campionamento con la precisione necessaria e danno ogni informazione necessaria a dirimere ogni dubbio su quali singoli oggetti e quali no assumeranno proprio lo status di casi in quella ricerca. Quindi è chiara questo passaggio, diciamo. Quali concetti possono essere attribuiti come proprietà agli oggetti dipende ovviamente dal tipo di oggetto di cui si tratta. Se l'unità è l'uomo, possibili proprietà saranno tutti gli attributi che riguardano l'individuo, ossia la confessione religiosa a cui aderisce, il partito per cui ha votato alle ultime elezioni, la nazionalità e così via. Quindi le proprietà che attribuiamo all'oggetto individuo sono le più svariate. Se l'unità è il comune, le possibili proprietà quali potrebbero essere? La superficie, il tipo di giunta che lo regge, la proporzione di analfabeti sui residenti e così via. Quindi noi possiamo immaginare per ogni unità infinite possibili proprietà. E allora, in base a quale criterio il ricercatore sceglie le proprietà che diventeranno oggetto della ricerca? Allora, ci sono due criteri metodologici che ogni proprietà deve soddisfare per poter essere oggetto di ricerca. Allora, vediamo la prima proprietà. I casi oggetto della nostra ricerca devono poter assumere almeno due stati differenti della proprietà in questione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che i casi oggetto della ricerca, poniamo che i casi siano gli individui, poniamo che la proprietà sia il genere, i casi in riferimento alla proprietà genere devono poter assumere almeno due stati differenti su questa proprietà che stiamo studiando. Ho preso come esempio la proprietà genere proprio perché si è o maschi o femmine, quindi avete due modalità, due possibili stati diversi per ognuno dei casi che rientrano nella ricerca, quindi o si è maschi o si è femmine, quindi almeno due stati differenti sulla proprietà, però potrebbero ovviamente essercene più di due, però almeno due perché sia una proprietà che noi possiamo rilevare. Attenzione, se per esempio come unità della nostra ricerca è la casalinga e l'ambito è la città di Milano nel 2020, vedete che il genere e il comune di residenza non sono due proprietà che variano, ma le chiamiamo due proprietà costanti perché le abbiamo già date per acquisite nel momento in cui abbiamo selezionato come unità la casalinga e quindi l'ambito della città di Milano. Quindi nel nostro questionario ovviamente non andremo a chiedere qual è l'attività della persona che stiamo intervistando perché è implicitamente quella di casalinga e così non andremo a chiedere in quale città risiede perché l'abbiamo dato preselezionato il fatto che la persona risieda a Milano e quindi queste due proprietà non variano, tant'è che le chiamiamo due costanti per tutti i casi e quindi è perfettamente inutile inserire una domanda che riguarda queste due costanti. Naturalmente l'assenza o la presenza costituiscono due stati diversi di una proprietà. Gli stati diversi possono essere ben più di due e anche moltissimi, abbiamo visto. Allora, se una proprietà può assumere stati diversi da un caso ad un altro, si dice che può variare. E quindi, nel linguaggio scientifico, variare può significare, e nelle scienze sociali significa prevalentemente, variare significa assumere stati diversi da caso a caso nello stesso momento. E quindi la capacità di variare, nel senso precisato, Però non è sufficiente perché una proprietà possa essere definita una variabile ed essere oggetto di una ricerca scientifica. Allora, ripeto, la proprietà deve avere la possibilità di assumere almeno due stati per poter dire che essa varia e quindi diventare una variabile. Abbiamo visto il minimo sono due stati, però ce ne sono, possono essere molti di più. Prendete il titolo di studio. Il titolo di studio, ad esempio, può variare dall'assenza del titolo di studio. Come ho detto, l'assenza o la presenza costituisce uno stato diverso di una proprietà e può appunto variare dal livello elementare fino al post-dottorato. E così via. Quindi vedete, c'è un ventaglio molto ampio di possibilità che fanno variare gli stati dei casi su quella proprietà che stiamo analizzando. Il secondo criterio è che il ricercatore stabilisca in che modo questi stati differenti devono essere rilevati e registrati. E in questo caso parliamo di definizione operativa della proprietà. Allora, la definizione operativa è proprio, diciamo, il passaggio essenziale per trasformare la proprietà in una variabile. Quindi, per definizione operativa della proprietà X, per farla diventare appunto una variabile, cosa intendiamo? Intendiamo il complesso di regole che guidano tutte le operazioni, con cui lo stato di ogni caso sulla proprietà X viene rilevato, assegnato a una delle categorie stabilite in precedenza e registrato nel modo necessario a permettere le successive analisi con le tecniche che andiamo ad usare. Quindi ci devono essere proprio tutta una serie di passaggi, di norme che vengono esplicitate per poter passare dalla proprietà alla variabile. Quindi dalla proprietà X dobbiamo andare a definire come verranno assegnati i casi sui diversi stati che quella proprietà può assumere. Prendendo l'esempio di prima, del titolo di studio, possiamo scegliere di utilizzare per rilevare il titolo di studio 5, categorie sulle quali i casi vanno a posizionarsi e potremo scegliere il livello elementare, medio, superiore, laurea e post laurea. Quindi vedete 5 livelli, però questo lo stabiliamo noi, il ricercatore lo stabilisce in base a che cosa? In base agli obiettivi della ricerca. Ovvero sia, possiamo ulteriormente aggiungere ulteriori categorie e rendere più sensibile la rilevazione del titolo di studio, sempre in relazione a quello che sarà l'obiettivo della ricerca, perché ci interesserà avere delle differenze più sottili in base ai livelli raggiunti dagli intervistati riguardo all'istruzione. Quindi potremo da 5 potremo ad esempio aggiungere la mancanza del titolo di studio. E poi, arrivati alla media inferiore, passaggio alla media superiore, potremmo ulteriormente dire laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, post-dottorato, eccetera, eccetera. Quindi rendere molto più ampio il ventaglio di possibilità sulle quali posizionarsi. Questo rientra in quella che io ho chiamato definizione operativa della proprietà. Quindi diciamo come ogni caso verrà rilevato su quella proprietà. Diciamo anche appunto come lo assegniamo ad una di quelle categorie che noi abbiamo stabilito in precedenza. E poi dobbiamo anche dire come lo registreremo nel modo necessario che ci consente la successiva analisi. Vediamo adesso un'ulteriore specificazione che riguarda sempre le unità. Abbiamo parlato del passaggio dalle unità ai casi della ricerca, no? Unità in riferimento all'universo, alla popolazione di riferimento, e sulla base di questa relazione che lega l'unità e la popolazione di riferimento, il fatto che abbiamo poi selezionato dei casi. Ora, dobbiamo fare un'ulteriore distinzione tra unità di raccolta e unità di analisi. Allora, unità di raccolta o di rilevamento dei dati e unità di analisi o di riferimento. Se le informazioni sono raccolte a un livello inferiore di quello a cui sono state riferite, alcuni autori parlano di proprietà analitiche. Al termine analitiche è preferibile il termine aggregate, dato che queste proprietà vengono poste in essere aggregando informazioni che noi raccogliamo su un'unità di tipo diverso da quelle a cui vengono riferite. Allora, facciamo l'esempio, così chiariamo questo concetto di unità di analisi e unità di raccolta. Allora, l'unità della ricerca è il comune. Noi però desumiamo tutte le informazioni riguardanti il comune, sulle proprietà del comune, come ad esempio il numero di abitazioni sfornite di servizi, il numero di aule scolastiche e così via, desumiamo queste informazioni da varie fonti, da pubblicazioni ufficiali, annuari statistici o i risultati del censimento che presentano queste informazioni. Quindi vedete che le informazioni sono state raccolte da unità di tipo diverso dal comune. Gli istituti scolastici, le famiglie, e poi sono state aggregate a livello comunale. Allora, l'unità di analisi è il comune, l'unità di raccolta sono le famiglie, gli istituti scolastici e quindi gli annuari e così via. Il processo di aggregazione resta determinante dal punto di vista logico, anche se è seguito da altre operazioni matematiche. Allora, sono proprietà aggregate del comune il reddito medio dei suoi abitanti, che è a sua volta il quoziente di altre due proprietà aggregate, il reddito totale e la popolazione totale.